Adesso diamo la parola al compagno Cominelli che ci parla della Costituzione per il paziente microcapitalismo.
Come al solito mi capitano sempre le cose più pesanti, quelle di introdurre o di concludere. Le conclusioni spesso sono state abbastanza pesanti, quindi state attenti anche alle introduzioni. Inoltre, questa costituzione politica del presente, non so bene cosa sia, perché noi ne parliamo in termini talmente distaccati, in realtà, almeno dal punto di vista linguistico, che sembra veramente di vivere qualche volta quando ne parliamo sui nomadi o anche quando ne scriviamo, eccetera, sembra quasi che stiamo su un altro pianeta. Ed è giusto che sia così, no? Perché effettivamente cerchiamo di fare questo tentativo proprio di distruggere il feticismo della merce, no? Ecco. Cioè di scoprire dietro il mondo che ci appare forse una logica che sia una logica di verità. Ma evidentemente questa non è una cosa che si possa fare né da soli né al limite insieme, si può fare solo praticamente. Questo tema della conricerca quindi non inganni. La conricerca è una pratica. Una pratica fino in fondo, una pratica di organizzazione, una pratica di vivo, di vita con gli altri, con gli altri lavoratori, e una pratica sovversiva, quindi una pratica che si pone, come sempre, no? Ogni volta che si dà in una situazione e cerca di rovesciarla, cerca di andare avanti rispetto a quella che è la sofferenza e il disagio del presente. Quindi, certe volte, parlare della costituzione politica del presente potrebbe essere parlare del disagio del presente, ma ne abbiamo abbastanza, no? Tutti i giornali ce lo ricordano, siamo nella crisi più terribile del capitalismo che ci sia mai stata, siamo di fronte a una situazione effettivamente, questa non sono più i giornali, ma la nostra esperienza, una situazione nella quale la nostra paga quando la si ha non è più sufficiente, quando non la si ha e si lavora a spizzico è sempre difficile finire il mese, eccetera, eccetera. E questa è una situazione nella quale appunto la costituzione del presente si dà concretamente. Io quindi questa sera cercherò semplicemente di porre alcuni spunti di lettura, ma penso che la definizione possa essere data solo dal lavoro collettivo e soprattutto dal lavoro di gruppo. Io spero veramente che al di là delle relazioni che vengono fatte qui, che sono state appunto indicate dal programma, ci sia un lavoro di gruppo che parte, che comincia qui e che poi si espande, che è un pochino quello che noi proponiamo non in alternativa all'esistenza dei gruppi e di tutti i movimenti, ecco, ma come comportamento e come comportamento critico appunto dell'esistenza dei movimenti in Italia e anche non solo in Italia, perché in fondo ci muoviamo ormai dentro questo tessuto europeo, come complemento di questi movimenti che per noi sono veramente importanti, sono la chiave fondamentale per modificare le situazioni, ma che ci sembra si siano un po' chiusi dentro quella che è un'interpretazione non aggressiva, diciamo così, del presente. E quindi da questo punto di vista il lavoro vorremmo collocarlo appunto non semplicemente su un terreno di lettura, non semplicemente su un terreno di cooperazione, ma vorremmo anche introdurre immediatamente, no? Quella che è una costruzione, una volta si diceva di fase, diciamo di piccole fasi, di piccole intenzioni da introdurre dentro questa realtà che ci sta davanti e che è bruttina. Però cerchiamo di assumerla con verità, e cioè cerchiamo di assumerla non sulla base di vecchi schemi, ma probabilmente sulla base di quelle che sono quelle poche, alcune poche, ma forti cose, forti attività, forti modificazioni dei nostri comportamenti, del nostro modo di essere attivi nel sociale, del nostro modo di lavorare, ecco, che sono diventate man mano importanti nella nostra esperienza. Io credo che il nomade 2.0 abbia effettivamente fatto un salto in avanti nel dibattito politico di oggi, così come lo intendo adesso, appunto nella definizione della costituzione politica del presente. Ma credo che l'abbia fatto in maniera assolutamente, vi assicuro, almeno per me, ma credo anche per qualche altro compagno, completamente imprevista, per la veramente quantità di elementi critici, di elementi di autocoscienza riflessiva, ecco, che ha introdotto nel dibattito politico dei movimenti, e mi ha dato a me un'enorme felicità, cioè il fatto di vedere come non solo pochi compagni con i quali, così dico, non dico in osteria, ma telefonandoci da una parte all'altra dell'Europa ci si intendeva, ma veramente dico gruppi consistenti, ecco, cominciano più a ragionare su questo terreno e quindi a rinnovare, a inventare nuove forme di intervento politico. Sul biocapitalismo credo che ne parleremo molto, il titolo è appunto del mio intervento, biocapitalismo e costituzione politica del presente. Del biocapitalismo dovremmo parlarne per 4 giorni, no? Per quanto quello che ho capito. Ecco, quindi ne parlerò molto brevemente per quanto mi riguarda. Ho sentito anche che c'è la definizione negriana del biocapitalismo, beh, insomma. Speriamo che non sia solo questo, il suo problema grosso è di parlare della crisi, no? Di questo benedetto biocapitalismo, cioè questa crisi che viviamo, che abbiamo davanti e che è importante. Una crisi che è cominciata come crisi finanziaria, rivelatrice tuttavia un passaggio in avanti della struttura capitalistica, della ristrutturazione capitalistica della realtà sociale e produttiva, che è ancora irrisolto nello sviluppo capitalistico nella contemporaneità. Quindi non trovo a fondo sul tema del neocapitalismo e del biocapitalismo neocapitalista, cercherò invece di introdurre la discussione politica che ci interessa aprire in questo seminario. Non tanto in vista delle scadenze di lotta dell'autunno prossimo, quanto in termini di una riflessione sul significato del passaggio politico e anche storico che viviamo, che stiamo vivendo. Comunque, qualche elemento fondamentale della nostra critica del biocapitalismo è necessario offrirlo. Credo che in generale, almeno i compagni così che hanno lavorato attorno a Uninomade siano arrivati alla definizione del concetto di biocapitalismo, cioè il concetto di un capitalismo che per valorizzarsi investe la totalità della società e l'insieme delle vite individuali e collettive. Dallo sviluppo critico si è arrivato a questa definizione di biocapitalismo, dallo sviluppo critico di alcuni concetti marxiani che fanno parte della tradizione operaista, confrontati ovviamente alla realtà, verificati, diciamo così, dall'inchiesta, dalla lettura del reale, della realtà che ci sta davanti, o meglio, delle trasformazioni dello sfruttamento nella società di oggi. Ci sono 5, 6, 10 punti, no? Non so quanti siano precisamente, che ho segnato qui sotto e che vorrei ricordarvi come base, ecco, di questo nostro concetto di biocapitalismo, tratto appunto dalle indicazioni marziane, domani mattina ci ritorneremo su, ma che sembrano importanti. Il primo è questo passaggio dalla sussunzione formale, scusate, o dalla sottomissione formale della, alla sottomissione reale del lavoro nel capitale. Che cosa significa? Significa che già da molti anni il lavoro, lo sfruttamento, l'organizzazione sociale dell'organizzazione del lavoro non è più un'organizzazione che tocca semplicemente i lavoratori industriali come tali, ma si allarga sempre di più con l'intera società. La società è coperta dallo sviluppo capitalistico. La permanenza all'interno dello sviluppo capitalistico di isole di sviluppo che non usano e che non si organizzano sulla base capitalistica è qualcosa che ancora c'è, ma che resiste a malapena, che deve essere ricostruito. La società è stata completamente mercificata, la nostra vita dalla mattina alla sera è completamente assorbita dallo sviluppo capitalistico. Lo stesso valore d'uso delle cose è subordinato al valore di scambio, al valore mercificato della nostra capacità di agire, della nostra capacità di collegarci agli altri, della nostra capacità di costruire ricchezza. Il secondo elemento assolutamente fondamentale è che le modificazioni post-industriali del produrre, cioè l'automazione delle industrie, l'informatizzazione della società, hanno distrutto la giornata lavorativa. La giornata lavorativa era una giornata che era fatta di, si diceva, il tapparotto nel momento del successo del capitalismo industriale. 8 ore di lavoro, 8 ore di trasporti, rapporti interumani, osteria, stadio, famiglia, e 8 ore che restavano di sonno, perché era necessario poi sostenere le altre 16 che stavano diventando sempre più ore di lavoro, anche quelle di riposo. E oggi come oggi questa benedetta giornata lavorativa, sulla quale si basa fondamentalmente la concezione marxiana classica dello sfruttamento, dello stesso sfruttamento, è saltata. Oggi effettivamente la giornata lavorativa è una giornata che non si coglie più come tale, si coglie, o meglio, la colgono come tale solamente quelli che sono una frazione sempre inferiore di lavoratori. Per la grande maggioranza di lavoratori, ormai, la giornata lavorativa è diventata una giornata in cui il lavoro, il riposo, il sonno si confondono e si ibridano in una maniera assolutamente non riducibile a quello che è un ordine specifico. Il terzo elemento è la progressione dei processi di sottomissione della società capitale, e cioè il fatto che sempre di più non c'è semplicemente produzione nei luoghi di produzione, ma c'è produzione nei luoghi di produzione, di riproduzione e di circolazione. L'informatizzazione del lavoro è diventata una forma in cui il lavoro si moltiplica, si accumula, il plusvalore, la valorizzazione si accumula, si moltiplica, diventa, traduce il lavoro in merce in una maniera che si distribuisce continuamente nella circolazione. C'è un trasporto continuo delle nostre... Quando noi diciamo che la società è stata sussunta dal capitale, diciamo fondamentalmente questo, che la produzione e la circolazione si sono ormai confuse. La circolazione non è più un trasporto neutro di merci, ma è un trasporto di merci, di informazioni, di conoscenze, di codici, di uomini in generale, di vite, che incarnano il processo produttivo stesso. Altro elemento, normalmente la globalizzazione dei mercati e la crisi dei criteri di controllo di misura della valorizzazione che si è data appunto attraverso quello che sono stati i processi di globalizzazione. La fine quindi di spazi determinati per la definizione dello sviluppo, in generale dello sviluppo capitalistico. Non fatemi ingannare appunto da quelle che sono le norme che oggi di fare tutte quelle cose che ci hanno insegnato. E stamattina, fra l'altro, riprendendo il libro di Fumagalli, Benedetto Vecchi recensiva il libretto di Fumagalli sulla terminologia economica oggi, veramente divertente, no? Perché appunto raccontava come si sia introdotta tutta questa nuova terminologia, cioè una terminologia che inganna, che è fondamentalmente ingannevole, e la definizione di questa terminologia, dello spread a tutto il resto, è diventata una definizione completamente ingannevole, perché si collega non tanto a quella che è la definizione dei mercati specifici, quanto appunto a quella che è la valorizzazione globale e all'inserimento della produzione all'interno di questa. Quindi, oltre il mercato nazionale, dopo aver detto che eravamo oltre la giornata lavorativa, oltre la fabbrica e oltre la nella sussunzione reale. La trasformazione è un altro elemento, la trasformazione della forza lavoro. Metamorfosi quindi del modo di produzione nell'epoca post-industriale. Emergenza dei processi di valorizzazione cooperativa e di sfruttamento cognitivo del lavoro. Gli elementi cognitivi e cooperativi sono diventati elementi fondamentali nella valorizzazione. Non è più il lavoro ridotto a quantità massificata, ma è il lavoro che è sempre di più divenuto un materiale cognitivo, affettivo, che diventa valorizzante. Non più il lavoro cooperativo nella fabbrica, cioè stretto dall'organizzazione padronale, è il padrone che mi mette nell'organizzazione, ma è sempre di più una cooperazione che si espande socialmente, nella quale i soggetti lavorativi diventano attivi. Sono loro che determinano la cooperazione. Evidentemente tutte queste cose sono sempre fatte in termini molto parziali, quindi non si deve mai esagerare nello spingere da un lato o dall'altro, perché si rischia di perdere la pregnanza della complessità sociale. Ma preso ciascuno per ciascuno, questi elementi diventano descrittivi quando si ha un minimo di equilibrio conoscitivo per portare avanti questo discorso. Vorrei qui fare una piccola nota rispetto a questa discussione sull'immateriale. Credo che Michael Hardy, io e tutta un'altra serie di compagni abbiamo utilizzato questo termine immateriale, no? E ci è stato rimproverato enormemente, no? Il fatto di usare, dico, ma tu pensi di un lavoratore intellettuale, di un lavoratore che sta nella circolazione delle merci, eccetera, eccetera, non faccia un lavoro materiale, non fatichi, non ci metta le mani callose o il cervello ormai incallito. Certo, c'è tutto questo, ma pensiamo, io sto rivalutando, dopo aver fatto tutte le autocritiche necessarie, perché evidentemente il problema è quello che i compagni, che tutti quanti i ricercatori capiscano, no, di cosa si sta parlando, evidentemente, quindi se si introduce un termine che può diventare troppo polemico, no, non vale la pena di insisterli. Però io continuo a insistervi adesso, diciamo dopo un buon decennio, sul fatto che ho cominciato a scoprire che, per esempio, quando studiamo Spinoza, ecco per esempio, e studiamo un filosofo, scopro che a un certo momento il modo in cui, per esempio, scopre che i concetti, no, ci sono, e le chiama nozioni comuni, no? Ecco, questi concetti sono per metà astratti, ma per l'altra metà dipendono effettivamente dal modo in cui tu ti metti in relazione con l'altro, dal modo in cui tu astrai una particolare realtà. E diciamo, nozioni comuni o nozioni immateriali, concetti, appunto, proprio a partire da questo. E poi l'altra cosa che mi ha colpito enormemente è che quando Marx parla di valore, e parla del valore all'interno dell'astrazione del lavoro, parla del lavoro astratto, e di questo astratto dà un'idea totalmente immateriale, è un'immaterialità che attraversa i livelli sociali. Secondo me non bisogna aver paura di parlare di immaterialità. Il materialismo oggi consiste nell'apprezzamento dell'immaterialità. Questa è una cosa che diventa, diciamo, da un punto di vista logico e conoscitivo, è molto importante. Non bisogna avere quella pregiudizio al mantenimento del concetto di materialità. Ci stanno un sacco di vecchi presupposti, di vecchi pregiudizi, si finiscono poi per annotare le operazioni, diciamo così, nelle quali la materialità del lavoro è un'unità più importante dell'immaterialità della morte possibile, per parlarci chiaro. E quindi dobbiamo effettivamente recuperare questa la pregnanza di nuovi termini. Ultimo e penultimo elemento, sempre nella definizione di questa cosa, è se i corpi sono messi al lavoro, e sono messi al lavoro in maniera differente. Qual è la grande differenza in realtà tra il modo di produrre attuale e il modo di produrre dell'operaio massa, dell'operaio nella fase industriale? È il fatto che oggi si chiede a un operaio, no? Evidentemente di portare una sua qualità. Il lavoro non viene appiattito, massificato semplicemente, ma viene in qualche modo assunto nella sua qualità, nella sua singolarità. Ti pagano di più se hai merito, dicono, no? Sappiamo perfettamente che sono verbali spessissimo, ma sappiamo anche che esiste questa differenza reale, e che questa differenza reale gioca nel quadro di questa la vita, quando la vita diventa materia di valorizzazione, la vita è perché la vita è diversa, perché la vita è singolarmente e monofisicamente produttiva. Ultimo elemento è che dentro questo processo, ancora una volta nella crisi nello sviluppo del capitalismo cognitivo, cooperativo, che implicava le vite, si è scoperto un nuovo punto di produzione di valorizzazione. Ed era brutalmente il welfare, la vita stessa. Si è cominciato, a quel punto, poi l'avete spinto avanti, fino in fondo, l'occupazione da parte del capitale, della società e delle vite singole, come avete chiamato i corpi a modificarsi dentro questo processo e a diventare singolari dentro questo processo, non più la massa che entra alla porta 2 della Fiat, ma singolarità che entrano. Quando avete investito il reale fino a questo punto, allora avete costruito poi questo sistema. Il sistema salariale, avete allargato il sistema salariale, fino al punto del salario indiretto, quello che va al welfare, cioè alla scuola, alle pensioni, a tutte queste cose qui diventa fondamentale, e allora evidentemente lo sfruttamento, la macchina capitalistica si rovescia, non produce più solamente merci, ma deve mercificare fino al punto l'insieme delle vite che sono diventate il soggetto di questa produzione. E allora vi trovate appunto così, diciamo, al completamento che ero finora, se ci va male, diciamo che lo vedremo, di questa storia, e questa è più o meno la definizione del capitalismo, credo, che insomma sono gli elementi che però spero che nei prossimi giorni dovranno essere approfonditi, perché ciascuna delle sessioni che avremo approfondiranno questi temi, no? E questo è semplicemente un'indicatura di quello che è il... dicevo che come ci sono degli elementi di studio, no? Che vorrei lanciare, perché effettivamente sarebbe molto importante che i compagni si occupassero di queste cose, dico lavorandoci su, per esempio su queste cose, sul lavoro astratto in Marx, sulle missioni comuni in Spinoza, e ci sono compagni che devono fare le tesi, che lo facciano, buon Dio, su queste cose qui sono importanti, più importanti che su tante altre cose. Ecco, e qui anche sulla per esempio, no, mi scappava da ridere perché adesso ci sono tutta una serie di vecchi materialisti, tra virgolette, no? Che dicono che in fondo, perché siamo in presenza della crisi della, sì, nella crisi siamo in presenza della, di una nuova verifica della legge della caduta tendenziale del senso di profitto, no? Che è una cosa completamente, non c'entra proprio niente, no? Ma sarebbe estremamente importante invece vedere, proprio andare in cerca, proprio per chi ha, così dico, ha voglia di farsi una tesi economica bella, interpretare questa legge non come causa dei processi critici del biocapitalismo, dei business cycle, no? Così, ecco, ma come indicatore dei mutamenti qualitativi della composizione organica del capitale. Ok, mettiamo da parte queste cose sulle quali potremo casomai tornare. Con ciò proveniamo ad un momento centrale della discussione di oggi, cioè la determinazione della costituzione politica del presente, cioè costituzione, abbiamo detto fino a questo momento, di biopolitica capitalista, cioè costituzione biopolitica della forza produttiva e costituzione anche però di crisi, ed è su questo che dovremmo tornare. Aggiungiamo che la crisi è profondissima e che l'edificio che abbiamo cominciato a descrivere sembra talora che non riesca a stare in piedi, ma non siamo per nulla catastrofisti, non è che diciamo che non starà in piedi, può darsi benissimo che stia in piedi, qui non ci sono delle leggi generali da affermare, si tratta semplicemente di ricercare qual è la realtà e di modificarla, considerando che il capitale non è mai stata una forza autonoma. E il capitale è un rapporto di lotta tra chi lavora e chi comanda. E questo rapporto è un rapporto che si modifica sempre in relazione alla voglia di lottare che ha il padrone, e che spesso cerca di evitare, ma che però usa lo Stato per applicare delle leggi coercitive che si impegnano dentro quel rapporto, e d'altra parte soprattutto quella della forza che hanno i movimenti di reagire. La crisi poi è accentuata dal fatto che proprio in ragione della sua intensità il capitalismo deve ormai ricorrere a garanzie estreme per la propria stabilità, per i propri equilibri, per il governo del sistema. Perché infatti il capitalismo oggi non ci vuole costruire una società disciplinata, è caoticamente sottoposto ad un altissimo livello di conflitti e di antagonismi e di frammentazioni e di crisi di identificazioni dei vari soggetti. Esso tenta di sottoporre al controllo ideologico, reinventa razza, genere, nonché spesso anche la classe, anche il concetto di classe, e soprattutto applica dentro un nuovo modo di governo che si chiama governance politica ed economica, e che è stata affidata in generale alle multinazionali, all'aristocrazia, cioè all'aristocrazia della rendita, alla ricchezza mondiale consolidata nella rendita e che vive nel capitale finanziario. Si tratta quindi di studiare il mutamento delle forme di comando, il seminario che dedicheremo ai problemi costituzionali alla fine d'ottobre, come ogni nomade, si farà essenzialmente questi problemi di definizione, di chiarimento, di proposte politiche in questa situazione, appunto a questo livello. Di qui comunque cominciamo, e naturalmente va sottolineato con forza, che è bene tenerlo presente sempre, la possibilità di una deriva del biopotere oggi verso il biofascismo. Questo è uno dei pericoli, dico così, che abbiamo davanti e che dobbiamo tenere sempre presente, anche se questa sera non ne parleremo, e avere anche la consapevolezza che a quella non si risponderà solo con discorsi e ricerca, e che è bene che lo sappiano fin da ora. Si aprono in questa situazione capitalistica che venivamo descrivendo una serie di paradossi, di quelli sui quali oggi vorrei intrattenervi. Vale a dire di contraddizioni difficilmente superabili che sono appunto aggredite in questo ambiente caotico da un potere che tende ad esercitare un governo eccezionale in maniera continuativa. E dunque noi allora diciamo un governo emergenziale, anche questa parola eccezione viene utilizzata con troppa abbondanza. L'emergenza è qualcosa che si sviluppa nel tempo, è un processo continuativo, anche se certe volte ha una base attuale. L'eccezione dovrebbe in realtà in un concetto politico e in qualche parte giuridico, ecco, così che questa eccezione ha una sua puntualità, è un coltello che si infila nel corpo della società. Ecco, qui invece quando siamo in una situazione di governance è piuttosto un elemento di emergenze che vengono una dopo l'altra sempre, no? Riunite. Allora se viviamo in una situazione nella quale appunto sembra che queste emergenze non si chiudano mai.